Mi fa piacere di essere qui e di incontrarvi. Oggi tocca a me parlare. Io mi sono dato il compito di dare un quadro generale del passaggio dal, diciamo, medioevo a quello che noi chiamiamo il periodo premoderno e quindi tra la fine, la seconda metà, diciamo, del 1500 e l'inizio del 1600, che è un periodo assolutamente critico e molto importante, sia per in generale per il buddismo, con molti cambiamenti che vedremo, ma anche ovviamente per lo Zen e per la scuola Soto, anzi direi poi in particolare proprio per la scuola Soto di cui ci stiamo occupando. Allora, io intanto vorrei condividere lo schermo perché ho una serie di appunti. Bene, allora, il primo quadro che vi vorrei presentare è quello, diciamo, storico-politico generale. Poi, se avanza tempo, vorrei presentarvi anche l'evoluzione in questo periodo della scuola Rinzai. Vorrei anche parlarvi brevemente dell'introduzione di una nuova scuola Zen, che è la scuola Ōbaku, che arriva in Giappone dalla Cina proprio in questo periodo e crea delle, come dire, delle reazioni dalle altre scuole, la Soto in particolare, ma anche la Rinzai, e cambia un pochino il quadro della situazione dello Zen nel periodo che trattiamo. E se dovesse rimanere tempo, cosa che non credo, ma insomma, la mia idea era anche quella di presentarvi alcuni dei maggiori maestri Zen, sia Soto che Rinzai, di questo periodo, perché questo periodo, nonostante diciamo, il buddismo in generale, soffre di una, gli storici chiamano una certa qual decadenza, va bene, tra virgolette, ciò nonostante in questo periodo abbiamo alcuni dei maggiori maestri veramente dello Zen, e anche sia della Rinzai come Hakuin, eccetera, ma anche della Soto, molti dei quali, soprattutto quelli della scuola Soto, sono piuttosto sconosciuti perché non sono molto diffusi in Occidente, ma meritano invece di essere divulgati anche nei loro scritti, nel loro insegnamento. Se avremo tempo ve ne presenterò qualcuno, altrimenti sarà in un'altra occasione. Bene, allora veniamo al quadro generale. La prima cosa che vorrei dirvi è che l'evoluzione del buddismo e quindi anche dello Zen, è molto condizionato anche dagli eventi storico-politici. Quindi dobbiamo sempre tenere presente non solo l'evoluzione, come dire, interna che nasce dall'interno, come abbiamo visto per esempio nelle lezioni di ieri e dell'altro ieri, ma anche delle situazioni storiche e politiche che si vengono a creare che determinano dei contraccolpi o delle influenze anche pesanti sulla religione in generale, in questo caso ovviamente del buddismo. Ed è proprio di questo di cui io vorrei appunto parlarvi oggi, dandovi una panoramica della situazione storico-politica di questo passaggio dalla seconda metà del 1500 all'inizio e poi nel proseguo di questo periodo che parte dal 1600 in poi, che è un periodo, come dicevo prima, particolarmente critico perché la situazione politica in Giappone cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Si passa di fatto da una situazione di grande turbolenza, di grande instabilità politica, di grandi lotte, di guerre endemiche, a una situazione di pace, di stabilità sotto il il governo del clan dei Tokugawa, che durerà poi fino alla metà del 1800, alla famosa restaurazione Meiji, 1868, quindi per ben 250 anni, oltre 250 anni. Di questo ieri già Marta Savino aveva, alla fine del suo discorso, dato dei cenni su questo tema, ma naturalmente il tempo non era stato sufficiente per approfondire e mi prendo io questo compito, diciamo. Ecco. Quello che io oggi vi dico credo che vi possa servire per inquadrare i discorsi che sono stati fatti nei giorni precedenti e il discorso che farà anche il professor Bodiford questa sera. Allora, come volevo dire, come stavo dicendo prima, diciamo che tra il 1560, grosso modo, e la fine del secolo, il Giappone è in una fase di grande instabilità politica perché lo shogunato, che era lo shogunato degli Ashikaga, era debole e incapace di mantenere il controllo della situazione. Di fatto, lo shogunato manteneva il controllo sostanzialmente solo nella capitale e poco oltre, diciamo così. Una cosa, tra l'altro, molto interessante è che questo shogunato Ashikaga, così debole e incapace politicamente, ha però lasciato un grandissimo, un enorme contributo dal punto di vista culturale, perché era uno, forse il maggior sponsorizzatore delle arti che mai ci sia stato in Giappone. E invece di dedicarsi ovviamente alla politica, si dedicava al mecenatismo e allo sviluppo dell'arte e a mantenere e a supportare lo sviluppo artistico che in questo periodo è stato meraviglioso, lo chiamano addirittura, non so se avete mai sentito, il cosiddetto rinascimento giapponese, sempre dal punto di vista culturale. Ma questa situazione era molto instabile, per cui molti clan militari molto forti nel paese ne approfittarono per cercare di prendere il potere, di sovvertire, di cacciare lo shogun, sovvertire il potere politico e prendere il potere unificando sotto il proprio dominio il paese. E inizia quello che noi nella storia del Giappone chiamiamo il periodo degli stati combattenti, perché era una situazione di guerra endemica dove tutti i maggiori condottieri, militari, capi clan, eccetera, si combattevano tra di loro per la presa del potere. E è molto curioso il fatto che in una situazione così caotica, anarchica, la cultura si sia sviluppata in modo straordinario. Ma questo è un altro discorso. I tre grandi unificatori del Giappone sono Oda Nobunaga prima, poi Toyotomi Hideyoshi, che era un suo generale, e infine Tokugawa Ieyasu. Questi sono i tre grandi personaggi che fanno la storia del Giappone in questo periodo. Sono tre personaggi molto diversi tra di loro, che applicano politiche diverse e anche verso il buddismo hanno politiche molto diverse, ma molto determinanti. Diciamo che il primo, Oda Nobunaga, era un grande condottiero che era arrivato a dominare quasi tutto il paese. Quando era arrivato quasi alla unificazione sotto il suo controllo, è stato assassinato e ha lasciato, come dire, il lavoro a metà. E il lavoro che ha lasciato a metà è stato portato a termine da un suo generale che appunto si chiamava Toyotomi Hideyoshi, di cui dopo parleremo. Questo primo unificatore, Oda Nobunaga, era un personaggio molto determinato, molto forte, La sua politica consisteva non solo nel sottomettere i clan avversari, ma anche nel, come dire, distruggere tutti i possibili focolai di resistenza alla sua presa del potere. Tra questi focolai di resistenza c'era sicuramente il buddismo. Perché il buddismo era un focolaio di resistenza, era diventato, come dire, un problema? Perché durante questo periodo di anarchia, di governo centrale molto debole, i grandi templi buddisti si erano molto rafforzati, erano diventati veramente dei feudi indipendenti, molto forti, con grandi estensioni terriere, economicamente molto forti, ed erano di fatto dei veri e propri feudi che cercavano di mantenere il proprio interesse e quindi che si opponevano all'aderire a un sistema centralizzato. E quindi il primo unificatore, Oda Nobunaga, tra le varie cose si dedicò a sterminare il buddismo mettendo a ferro e fuoco i grandi templi buddisti e uccidendo praticamente tutti i monaci che incontrava. Il suo, come dire, odio verso il buddismo è diventato quasi proverbiale. Una delle sue azioni, se ricordo bene, nel 1571-73, è stata quella di distruggere il grande tempio Enryakuji fuori Kyoto, che era la sede della grande scuola Tenpei. Ha assediato questo tempio e lo ha praticamente distrutto. Oggi rimane ancora, è stato un po' ricostruito, ma non è come era originariamente. Perché la Tendai era uno dei centri più importanti del potere religioso. Tra l'altro, a questo proposito, va ricordato che questi grandi templi, tra cui lo Enryakuji e tanti altri, mantenevano delle proprie truppe, quindi i cosiddetti monaci soldato, va bene, cosiddetti in giapponese Sohei, vuol dire proprio monaco soldato, che difendevano i propri interessi, gli interessi del tempio e in particolare Enryakuji, che era sopra la capitale, nella montagna sopra la capitale. Ogni tanto, quando la politica del governo centrale non gli stava bene, mandava giù le sue truppe per intimidire lo shogun e fargli cambiare idea. Va bene, questo era abbastanza comune, una pratica molto seguita. Qui vediamo per esempio una di queste situazioni in cui, vedete, questi sono i monaci soldati armati a questo punto che cercano di intimidire appunto lo shogun o chi per lui, insomma. Ecco, quindi il primo unificatore cerca e riesce a, come dire, indebolire proprio fisicamente il buddismo giapponese. Il secondo unificatore, invece, che era Toyotomi Hideyoshi, vedete, Toyotomi Hideyoshi, questo qua, applica una politica un po' diversa. Applica una politica diversa perché la situazione va chiarita meglio. Qual era la situazione in Giappone? Oltre che questa situazione appunto di anarchia, di instabilità, c'era un altro elemento presente che ha giocato un ruolo determinante tra questi tre unificatori e poi nel periodo successivo. E si tratta di un elemento che ha contribuito al ridimensionamento in qualche modo del buddismo o alla sua rinascita in altri casi, e che è abbastanza, come dire, inaspettato, ed è il cristianesimo. Il cristianesimo ha avuto un ruolo molto importante in questa situazione. Voi direte cristianesimo? Sì, cristianesimo perché era molto presente in Giappone allora. La storia del cristianesimo in Giappone è molto lunga, molto complessa. Io da qualche parte l'ho riassunta brevemente. Ecco, ed è qua. Un altro fattore importante che contribuì a cambiare il ruolo del buddismo nel periodo Edo fu la presenza del cristianesimo in Giappone, fin dalla metà del 1600, del XVI secolo. Di fatto, nel 1549, San Francesco Saverio, il famoso San Francesco Saverio, sbarca a Kagoshima, nel sud del Giappone, e inizia la sua attività di evangelizzazione o tentativo di evangelizzazione che durerà circa, lui e poi ovviamente i suoi successori, circa 100 anni. E questo periodo viene chiamato il cosiddetto secolo cristiano, un tentativo enorme, di grande portata, che all'inizio ha un grandissimo successo, soprattutto nel sud del paese, dove il cristianesimo si diffonde moltissimo. Allora, il cristianesimo era gestito dai missionari gesuiti che venivano dall'Europa, ovviamente, soprattutto da Portogallo, Spagna e Italia, molti anche italiani, tra l'altro. E all'inizio ha un grande successo perché trovano molta disponibilità in certi clan periferici che, grazie al commercio che si è instaurato tra Giappone e Cina, in particolare tra Macao e Nagasaki, cercavano di arricchirsi, di rafforzarsi per poter poi sfidare eventualmente il potere centrale. I missionari, i gesuiti, controllavano questo commercio estremamente proficuo. La nave che ogni anno veniva da Macao in Giappone e poi tornava a Macao. Ma non solo, perché i missionari, gli europei, avevano portato in Giappone le armi da fuoco, che non esistevano. E questo era, come dire, un elemento determinante nello scenario così di guerre sempre endemiche, continue, che c'erano in Giappone. Avere le armi da fuoco era un vantaggio enorme sopra gli avversari. E i daimyo che si convertivano al cristianesimo e facevano convertire i propri sudditi spesso erano motivati da fattori economici, ovviamente, di rafforzamento economico e militare. Ma questo naturalmente era mal visto dal potere centrale perché diventava una minaccia. E quindi il cristianesimo era, come dire, visto bene da alcune parti, ma molto male, come qualcosa di molto pericoloso, da un'altra angolazione. Tanto che poi all'inizio del 1600, come vedremo, nei primi decenni del 1600, la politica dell'ultimo unificatore è stata quella di, come dire, impedire la diffusione, estirpare addirittura il cristianesimo dal suolo giapponese anche attraverso persecuzioni molto molto sanguinose e chiudere il paese. Quindi il cristianesimo ha giocato un ruolo fondamentale nella situazione storico-politica di quel periodo e, come vedremo poi, anche sullo sviluppo del buddismo. E tornando ai tre unificatori, se riesco a muovermi, ecco qua, tornando ai tre unificatori, questi tre unificatori che cercavano di prendere il potere dovevano gestire anche la questione religiosa, e cioè il buddismo, che era così diventato un impedimento alla presa del potere, ma anche il cristianesimo. Il primo unificatore che era così determinato e così anche violento, direi, contro il buddismo, era invece amico del cristianesimo. Era un amico del cristianesimo, proteggeva il cristianesimo in funzione ovviamente antibuddista, perché potete immaginare che cristianesimo e buddismo erano antagonisti, ovviamente, no? E quindi usava il cristianesimo anche in funzione antibuddista. La politica invece del secondo unificatore, di Hideyoshi, era completamente diversa, perché Hideyoshi invece, che prima era stato un protettore del cristianesimo, poi improvvisamente, quando era vicino all'unificazione, poi lui è riuscito a unificare il paese, ha cambiato politica, è diventato grande nemico del cristianesimo e protettore invece del buddismo. E quindi ha usato, come dire, il buddismo in funzione anticristiana, e lui ha emesso un famoso editto di espulsione di tutti i missionari cristiani e di proibizione del cristianesimo, che però poi non è stato, come dire, attuato di fatto. Va bene, però. E tra l'altro Hideyoshi ha fatto anche alcune importanti riforme nel paese, che era stata la prima nel 1588, quello del katanagari, cioè di confiscare tutte le armi, le katana, che erano le armi, a Roma in genere con katana si intendevano tutte le armi alla popolazione. Sia i contadini, mettiamo, che erano ovviamente armati, ma anche i templi buddisti. E quindi dopo l'azione di Oda Nobunaga, di, come dire, sterminio dei templi e dei monaci buddisti, è intervenuto appunto Tokugawa Hideyoshi, che ha confiscato le armi, quindi mettendo fine a questi Sohei, questi monaci guerrieri, però aiutando invece il buddismo in funzione anticristiana. Infine l'ultimo unificatore, l'altra grande e importante riforma che ha fatto Hideyoshi è stata quella dividere la popolazione in quattro classi, e quindi un inizio di, come dire, controllo severo della popolazione. La popolazione è divisa in quattro classi: i bushi, i guerrieri al livello superiore, massimo, che erano i politici, erano quelli che controllavano il paese, i dominatori. Va bene. Poi sotto i contadini, perché i contadini? I contadini perché erano quelli più importanti, perché fornivano ciò che serviva per vivere, l'agricoltura, il cibo e così via. Quindi gli agricoltori dovevano essere posti molto in alto nella scala sociale per il loro contributo fondamentale. Poi gli artigiani e per ultimi i mercanti, perché i mercanti si riteneva che, come dire, si arricchivano senza produrre, no? Ma semplicemente scambiandosi le merci e aumentando i prezzi. Quindi era, dal punto di vista soprattutto confuciano, un'attività, come dire, poco virtuosa, ecco, diciamo così. Queste quattro classi si mantennero fino alla metà del 1800. In particolare, per dire esattamente, fine 1872. Va bene, quindi durante tutto il periodo Edo abbiamo queste quattro classi e naturalmente i religiosi che erano al di fuori di queste classi, erano al di fuori. Era una classe separata in qualche modo. Ecco, infine l'ultimo unificatore, Tokugawa Ieyasu, era quello che è riuscito poi a sconfiggere Hideyoshi e nel 1600 a prendere il potere. Hideyoshi era riuscito a unificare il paese, ma non è riuscito a mantenere il potere ai suoi successori. Lui aveva un figlio che però non è riuscito a mantenere il potere. Il potere è stato preso poi da un altro grande condottiero di un grande clan, che era Tokugawa, clan Tokugawa, che esattamente nell'ottobre del 1600 ha vinto una grande battaglia, la famosa battaglia di Sekigahara, dove le due fazioni opposte si sono scontrate. Lui ha vinto anche grazie ai tradimenti dall'altra parte, eccetera, e da quel momento ha unificato il paese per 250 anni, quella che noi chiamiamo oggi la Pax Tokugawa. E questa situazione presenta un quadro completamente nuovo, sia della, come dire, sociale, ma anche religioso. Cosa succede in questo periodo controllato dai Tokugawa? In questo periodo che noi chiamiamo periodo Tokugawa oppure periodo Edo, perché la capitale era questo piccolo villaggio allora, che oggi è Tokyo, ovviamente, ha cambiato nome nel 1868, ma allora si chiamava Edo, quindi lo chiamiamo questo periodo o periodo Edo o periodo Tokugawa, che ripeto va dal 1600 al 1868. Qui nacque finalmente un paese unificato in pace e però un paese rigidamente controllato dal nuovo regime. La strategia di Ieyasu, visti i trascorsi dei suoi predecessori, è stata quella di imporre un controllo severissimo sul paese. Il paese rimaneva diviso in quattro classi e il clan Tokugawa e i suoi successori anche poi hanno implementato delle politiche per porre tutte le classi, tutti i settori sociali della popolazione sotto un rigidissimo controllo, compreso il buddismo. Anzi, il buddismo direi quasi in qualche modo in particolare, la religione, diciamo più in modo più ampio, in particolare perché era stata così un elemento di grande disturbo. Adesso vedremo quali sono le politiche verso la religione che il clan dei Tokugawa ha, come dire così, implementato. Va ricordato ancora, questo generalmente è poco conosciuto, che durante il periodo finale del XVI secolo, oltre alle grandi turbulenze dei grandi unificatori, eccetera, ci sono state molte rivolte. Molte rivolte ispirate soprattutto al buddismo. E questo è un fattore da tenere molto presente, perché poi i grandi unificatori e coloro che poi hanno preso il potere erano memori di queste rivolte e individuavano proprio nel buddismo una sorgente di grande pericolosità. Tra le rivolte più importanti sono quelle ispirate al buddismo della terra pura o al buddismo amidista, che era una scuola giapponese buddista che largamente diffusa soprattutto tra la popolazione rurale. E in alcune province, fin dalla fine del XV secolo in poi, fino anche al tutto il 1500, gruppi di contadini, ma anche monaci, anzi probabilmente contadini guidati dai monaci, stimolati dai monaci e anche da qualche nobile locale, si diedero diedero vita a una serie di rivolte molto, molto, molto violente. Queste rivolte erano spesso fomentate in qualche modo, in modo, come dire, da lontano dal famoso maestro amidista Regno, che ovviamente stava a Kyoto, mentre queste, che era un abate dello Honganji di Kyoto, ovviamente, che istigava queste popolazioni locali, lontane anche da Kyoto, a rivoltarsi. In particolare abbiamo il caso della regione, la regione di Kaga, che è situata nel Giappone centro-settentrionale, che era tra l'altro uno dei feudi più grandi del Giappone, veramente molto importante, molto grande, che per oltre 90 anni è riuscito a essere indipendente, a reggersi, come dire, autonomamente in tutto questo caos delle guerre per la presa del potere. Fino a quando, guarda un po', proprio Oda Nobunaga, primo unificatore, li ha sterminati. Un altro tipo di rivolte sono gli Ikkoikki, che anche questi sono gruppi di ribelli autonomi che si opposero al governo dei daimyo durante il periodo medievale, proprio fino al 1500, insomma. Ed erano formati anche loro da contadini, monaci, eccetera, eccetera. Anche loro ispirati al buddismo della terra pura. E quindi, vedete, il 1500 è stato un periodo veramente molto turbolento, dove il buddismo è stato molto presente nelle lotte che si svolgevano per la presa del potere, quindi hanno avuto un ruolo in qualche modo importante. Un'altra ancora, per citare un po' tutte quelle di origine buddista, sono le Hokke Ikki, ispirate Hokke al Sutra del Loto e quindi ispirate alla scuola Nichiren, bene, che ebbero luogo soprattutto nella zona della capitale, perché la scuola Nichiren era soprattutto radicata nella capitale. Solo verso la metà del secolo, del 1500, queste rivolte furono sedate. Ecco, quando i grandi unificatori cominciarono la loro campagna per arrivare a Kyoto, la capitale, va bene, allora si occuparono tutti molto di sedare queste rivolte in modo violento o non violento, ma soprattutto in modo molto violento, quindi proprio trucidando questi monaci e questi contadini. Però vedete, l'idea che c'era verso la fine del 1500 era che, quindi, il buddismo era potenzialmente molto pericoloso. L'ultima rivolta, che siamo nel 1637, questa volta non ispirata o forse non direttamente ispirata al buddismo, ma al cristianesimo. Tornando al discorso del cristianesimo. Siamo nel 1637, questa è l'ultima grande rivolta. E siamo già ampiamente in periodo Edo, ovviamente, che è cominciato nel 1600. Quindi questa è l'ultima grande rivolta, dopodiché la pace è, come dire, assoluta in qualche modo. E si è svolta alla famosa isola di Shimabara, la rivolta di Shimabara. Shimabara si trova nel sud, nel Kyushu, nell'isola di Kyushu, ed è stata attribuita ai cristiani perché pare che i rivoltosi nel castello Hara, si chiamava Castello Hara di Shimabara, avessero dei vessilli cristiani, la croce cristiana, si ispirassero al cristianesimo, grosso modo. Ma naturalmente, come dire, il regime Tokugawa ha fatto presto, gli è venuto bene, di attribuire questa rivolta ai cristiani per dire, vedete, la religione va sottomessa, va controllata, va, come dire, non più lasciata libera di creare questi problemi. In questa rivolta di Shimabara, tra l'altro, sì, qui tra l'altro poi era in un castello, c'è stato l'assedio del castello, il castello a un certo punto ovviamente è caduto perché chiaramente le truppe dei Tokugawa erano in numero estremamente superiore e hanno trucidato tutti come succedeva allora molto semplicemente, eccetera. No, dicevo, la curiosità è che in questa rivolta di Shimabara, tra le truppe ovviamente dei Tokugawa, c'era niente meno che Miyamoto Musashi, grande spadaccino, Miyamoto Musashi che ovviamente conoscete, ma anche Suzuki Shosan. Suzuki Shosan che era un guerriero che poi è diventato un grande maestro della scuola Soto all'inizio del periodo Tokugawa. E anzi, uno tra i più importanti maestri buddisti, ha lasciato le armi e ha indossato il kesa, diciamo così, improvvisamente, di cui io poi parlerò in altra occasione, di Suzuki Shosan. Ecco, queste sollevazioni, queste rivolte, mostravano che la pericolosità delle religioni, sia il buddismo sia il cristianesimo, di tutto l'ambito religioso, qualunque fosse, era potenzialmente sovversivo. E quindi nel periodo Tokugawa, le religioni, e soprattutto, beh, religioni nel senso il cristianesimo è stato così estirpato radicalmente, quindi non c'era più, e il buddismo messo sotto controllo. Il cristianesimo è stato estirpato, ma la politica anticristiana, la pericolosità di un ritorno del cristianesimo in Giappone, ha continuato a condizionare la politica in questo periodo. Come è avvenuto, vediamo adesso, come è avvenuto il controllo del buddismo e come questo controllo del buddismo ha condizionato lo sviluppo di questa scuola, o meglio delle scuole buddiste, scusate. Intanto bisogna dire una cosa magari in generale, ma che è importante, e cioè che la religione in Giappone è sempre stata rigidamente controllata dal potere centrale, fin dall'inizio. Io forse ne ho parlato in un'altra occasione precedente, molto rapidamente, ma insomma in Giappone il buddismo è entrato sotto il controllo del governo, dell'allora corte imperiale e rigidamente controllato durante tutto il suo sviluppo. È stato soltanto proprio in questo periodo, cioè nel XVI secolo, nel 1500, quando il potere politico si era molto indebolito, c'era una situazione grosso modo di anarchia, che il buddismo ha potuto rendersi indipendente e diventare pericoloso. Nel momento in cui questo controllo si era rilassato, perché non era più in grado di controllare, come faceva precedentemente, ecco che il buddismo, si è sviluppato fino a diventare un elemento di grande pericolosità per l'unificazione e comunque per la gestione della politica del paese. Quindi era una situazione molto particolare questa del 1500 in qualche modo. E nel periodo Tokugawa, con la ripresa del potere solido e stabile dei Tokugawa, di nuovo si torna alla politica di controllo del buddismo e della religione in generale. Intanto già, pensate, all'inizio del periodo Edo, 1612, furono creati uffici per il controllo dei templi e dei monaci. Accanto a Jisha Bugyo, che era per lo shintoismo, anche degli uffici per il controllo del buddismo, perché c'era anche poi tra le varie religioni anche il problema dello shintoismo, che però non tocchiamo oggi. Il controllo del cristianesimo nel periodo Tokugawa è avvenuto, come dicevo, attraverso una grande persecuzione, l'espulsione di tutti gli stranieri e la chiusura del paese, quello che noi chiamiamo il Sakoku. Cioè il paese è stato chiuso, sigillato alle infiltrazioni straniere. Questo era il sistema, secondo i Tokugawa, più sicuro per evitare problemi che venivano dall'esterno, perché il cristianesimo ovviamente veniva dall'esterno. Questo Sakoku era, come dire, nelle due direzioni. Non si poteva entrare dall'esterno, un po' come oggi, ma oggi a causa del Covid non si può entrare, infatti io dico sempre siamo nel periodo di Sakoku, ma non si poteva neanche uscire. Gli unici deboli e piccoli contatti che c'erano erano con una delegazione olandese nell'isola di Kyushu, su un'isoletta estremamente controllata, e con la Cina, ecco, che dove ci potevano essere degli scambi sia commerciali sia anche, come dire, culturali, ma anche questi sempre estremamente controllati. Quindi per 250 anni il Giappone è stato sostanzialmente isolato dal mondo. Questo però ha permesso al paese di essere in pace finalmente, di passare 250 anni in pace e di svilupparsi secondo le proprie caratteristiche culturali. Quindi questa è stata una delle prime azioni. E poi ovviamente il periodo del clan Tokugawa ha mantenuto la divisione in classi, ma soprattutto quello che noi interessa di più è il fatto che per la paura del cristianesimo, che anche dopo che si era estirpato ha continuato a essere presente, il governo ha istituito un sistema di registrazione di tutta la popolazione nei templi buddisti. In altre parole, i templi buddisti sono stati incaricati di verificare che la popolazione di tutti i villaggi, di tutto il paese, non aderisse al cristianesimo. E quindi c'era un registro ufficiale del tempio dove tutta la popolazione era registrata e dichiarata non cristiana, ma aderente a quella data scuola buddista, che poteva essere una qualunque, poteva essere la scuola Soto, la scuola Rinzai o qualche altra, ma non erano cristiani. Quindi questo ha creato una situazione molto particolare, perché le scuole buddiste, o meglio i templi buddisti, sono diventati delle sorte di parrocchie. Il famoso sistema delle danka che esiste oggi, va bene, che esiste oggi, nasce proprio di qua. La funzione della gran parte, per esempio, dei templi Soto, della scuola Soto, che sono delle parrocchie, che hanno la loro danka, nasce proprio da qua. sono la stragrande maggioranza, credo 80-85%, forse anche il 90% dei templi hanno questa struttura che è stata ereditata proprio da questo periodo. Poi questi registri dei templi venivano consegnati in qualche modo al capovillaggio, pensate, sì, esisteva un capovillaggio, che poi li trasmetteva al governo centrale. E quindi tutta la popolazione era, come dire, era una sorta di, come posso dire, di registro della popolazione, dove c'era nome, cognome, età, la famiglia e la religione. L'adesione a quale religione? Ora, in questa situazione, la scuola Soto, che tra l'altro era molto diffusa, o si stava diffondendo ancora, si stava diffondendo a livello locale, ha avuto uno sviluppo enorme. Il grande sviluppo della scuola Soto inizia adesso, inizia proprio con questo fattore qua nuovo di servire per il governo centrale da controllore della popolazione. Il vantaggio della Soto era che era già inserita localmente e quindi diffusa un po' su tutto il paese, o si stava diffondendo un po' in tutto il paese, nei villaggi, eccetera, dove spesso, per esempio, la scuola Rinzai non arrivava perché era più concentrata nella capitale o non c'erano altri templi di altre scuole, eccetera. Ma la politica proprio della scuola Soto è stata quella di diffondersi localmente. E questa struttura del tempio parrocchia d'Anca ha favorito tantissimo la fondazione di nuovi templi della scuola Soto. La scuola Soto si è messa a disposizione del governo centrale per questa funzione. La scuola Soto come parrocchia, i templi della scuola Soto come parrocchia prevedevano appunto il d'Anca, va bene? I parrocchiani, diciamo così, tutti registrati, come ancora oggi c'è anche i parrocchiani registrati, ma aveva anche, proprio come essendo una parrocchia, un po' come in qualche modo, diciamo, nel cristianesimo, no? Da noi, si occupava non solo di registrare, come dire, l'adesione religiosa, ma anche di seguire, di favorire il benessere anche dei parrocchiani, no? Per cui la scuola Soto, che in questo periodo appunto si è diffusa tantissimo, serviva anche come riferimento per la popolazione, per tutta una serie di servizi, diciamo così, in qualche modo, no? Prima di tutto, per esempio, sono famose le cosiddette terracoia. Le terracoia erano, queste, come dire, scuole, in qualche modo, l'istruzione che si dava ai bambini del villaggio, per insegnare loro l'istruzione elementare, per insegnare loro a leggere e scrivere, fatti conto, fondamentalmente. La gran parte erano contadini, ma era bene che sapessero leggere e scrivere, fatti conto, ma anche insegnavano loro le tecniche agricole, dire, avanzate in qualche modo, perché bisogna ricordare che i monaci dei templi Soto erano, come anche da noi in qualche modo, no? Erano le persone più istruite. Va bene, quando c'era anche da noi, nelle nostre parrocchie, c'era da fare qualche cosa di un po' complicato, di lettere, di libri e cose eccetera, si andava, vi ricordo, si andava dal prete, no? E loro andavano dall'abate o dai monaci del tempio, i quali aiutavano a migliorarsi in qualche modo le tecniche agricole, perché tra l'altro, come dire, certo, erano in campagna, ma i monaci erano un po' gli intellettuali, certo non come quelli che stavano nella capitale della Rinza e del Gozan, no? Ma certamente erano, come dire, più istruiti e avevano soprattutto la capacità di leggere i testi cinesi, perché la Cina era come dire, il riferimento culturale fondamentale nel Medioevo, ancora in questo periodo, ma anche dopo. Bene, per tutta la storia, gran parte della storia del Giappone, la Cina e la sua cultura è sempre stata il riferimento culturale principale, più importante. E saper leggere i testi cinesi era fondamentale. Quindi questi monaci giapponesi fungevano in qualche modo da tramite, va bene, tra la cultura cinese e quella giapponese. Naturalmente il Gozan era un altro livello. Abbiamo parlato di Gozan, ne ho parlato anche ieri, lì si faceva cultura cinese. Ecco, il livello era molto molto elevato, quindi si producevano testi, poesia e quant'altro in lingua cinese, si imitavano i grandi pittori, i grandi artisti cinesi, ma poi molti dei grandi maestri del Gozan giapponese erano cinesi, venivano dalla Cina, quindi come dire, il rapporto era diretto, va bene, mentre nelle campagne era ovviamente indiretto, però ecco, si crea questa struttura che possiamo chiamare appunto come una parrocchia, va bene, una parrocchia, che troviamo ancora oggi, ripeto. Questa scusa di controllare che non ci fossero più cristiani nel territorio giapponese, implementata dai Tokugawa, era in parte reale, in parte una scusa, ovviamente. Parte reale perché, pensate, fino l'ultimo missionario cristiano, italiano, tra l'altro siciliano, che è arrivato in Giappone per tentare di riattivare, riaccendere la fede cristiana in Giappone, è stata nel 1700, lui è arrivato nel 1608, e poi è stato catturato, non ha combinato più niente, poverino, insomma, ci ha provato. Un grande personaggio, un grande missionario, martire ovviamente, come tanti altri europei. Che sono stati martiri in Giappone. E quindi, da una parte il pericolo era ancora reale, va bene, ma molto, molto lontano in qualche modo. Dall'altra era una scusa per imporre un rigidissimo controllo sulla popolazione, cosa che ha caratterizzato proprio il regime dei Tokugawa.